Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall Credit Card Bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Quando la tempesta cessò e la luce tornò a brillare, la folla si riunì nuovamente nello stesso luogo, ansiosa di cercare il re. Ma i nobili impedirono che il popolo si affannasse nella ricerca, invitandolo invece a onorare e venerare Romolo, dichiarando che era stato elevato fra gli dei e che al posto di un sovrano terreno avrebbero avuto un dio benevolo. Il popolo, convinto e soddisfatto da tale spiegazione, si volse quindi a rendergli omaggio, sperando in futuri favori. Plutarco, Vita di Romolo. La scrittura evocativa di Plutarco, il più grande biografo dell'antichità, cattura perfettamente l'aura di mistero che avvolge la morte del primo re di Roma, avvenuta probabilmente il 7 luglio del 715 avanti Cristo, nel suo 38esimo anno di regno. Essa riflette anche il clima di scetticismo che circonda la sua tradizionale apoteosi, un evento che, con ogni probabilità, celava una cospirazione patrizia e un omicidio. La divinizzazione di Romolo rappresenta il primo di tre momenti cruciali nella storia dell'urbe in cui il trapasso di un sovrano particolarmente significativo e amato segnò un nuovo rapporto con il divino. I romani attribuivano grande importanza alla protezione delle divinità, indipendentemente dalla loro provenienza. Si preoccupavano di ingraziarsi tutti gli dei, anche quelli dei nemici, arrivando a corromperli con la promessa di templi e sacrifici. Erano convinti che la loro prosperità fosse strettamente legata alla protezione divina, non solo in ambito pubblico, ma anche nella sfera privata, dove l'aria e penati, ovvero gli spiriti degli antenati, vigilavano su casa e famiglia. Allo stesso modo, Romolo, identificato dopo la morte con il dio italico Quirino, continuava a vegliare su Roma e a favorirne il benessere. I romani sentivano sempre il bisogno di un nume tutelare che li proteggesse, gli avi sulla famiglia, gli imperatori sulla città, gli dei sugli imperatori. La loro profonda religiosità è difficile da comprendere per una società laica come quella occidentale di oggi. Non c'era nulla che facessero senza aver prima ottenuto l'approvazione divina. Anche il comportamento dei polli prima di una battaglia veniva esaminato con divinazione per incoraggiare i soldati ad affrontare lo scontro. La necessità di un sostegno divino era tale che i romani credettero anche alla storia raccontata da un certo Giulio Proclo, che giurava di aver incontrato Romolo subito dopo la sua scomparsa. Il re, secondo lui, gli avrebbe detto: «Agli dei, o Proclo, è piaciuto che noi fossimo fra gli uomini per così poco tempo e che, dopo aver fondato una città grande e potente, siamo tornati ad abitare in cielo da dove proveniamo, e io sarò, sotto il nome di Quirino, il vostro nume tutelare». Questa testimonianza fu ritenuta credibile dai romani, grazie al carattere onesto di chi la raccontava e al giuramento da lui prestato. Un sentimento di invasamento religioso si diffuse fra il popolo, che non osò contraddire la storia e, abbandonando ogni dubbio e sospetto, elevò preghiere a Quirino, venerandolo come un nume. È però interessante notare che, dopo la figura del fondatore, per quasi 700 anni i romani non sentirono la necessità di divinizzare alcun loro governante, né durante il periodo monarchico né durante quello repubblicano. La Repubblica nacque proprio perché la tirannia dell'ultimo re, Tarquinio il Superbo, aveva lasciato un tale ricordo di oppressione da prevenire qualsiasi tentativo di un altro sovrano di elevarsi sopra gli altri e sopra le istituzioni democratiche, tanto che l'idea di attribuire onori divini a un re fu esclusa. Durante quel lungo periodo molti tentarono di sopravanzare la propria carica, ma ogni volta la sola minaccia scatenò la reazione dei romani. Si pensi, ad esempio, all'esecuzione di Manlio Capitolino, l'eroe della vittoria contro i Galli, o alla morte in esilio di Scipione l'Africano, artefice della vittoria su Annibale. E non si può non citare l'assassinio di Giulio Cesare, che con le sue 23 pugnalate pagò il tentativo di elevarsi non solo sopra le istituzioni, ma su tutti gli uomini. Fu proprio con la sua morte che iniziò la seconda, decisiva fase dell'identificazione fra sovrani e dei. Fin da giovane Cesare era consapevole di avere sangue divino nelle vene. Gli era stato infatti raccontato che la sua famiglia discendeva da Iulo, figlio di Enea, principe dardano fuggito da Troia e generato niente meno che da Venere. Sebbene la sua famiglia, i Giuli, fosse ormai decaduta, essa risaliva agli albori dell'Urbe, come testimoniato dalla figura di Giulio Proclo, che si diceva avesse incontrato Romolo dopo la sua ascesa al cielo. La storia riportata da Plutarco potrebbe essere stata fabbricata durante l'era cesariana o augustea proprio per rafforzare le pretese dei Giuli. I trionfi di Cesare non fecero che alimentare la sua autostima. Ne celebrò ben 4 in contemporanea, su Gallia, Egitto, Siria e Africa, ma il trionfo successivo, celebrato dopo la vittoria su altri romani in Spagna, si rivelò fatale. Era, agli occhi dei Quiriti, scandaloso che qualcuno si vantasse di aver sconfitto dei concittadini. Inizialmente si adattarono alla sua superbia, accettando a malincuore la situazione. Poiché egli si compiaceva di tali onori, decretarono che nei teatri fosse portato il suo seggio dorato e una corona d'oro ornata di pietre preziose, come quella degli dei. Alla fine lo proclamarono addirittura Giove Giulio e vollero che fosse consacrato un tempio a lui e alla sua clemenza, scrive Cassio Dione in Storia Romana. Un episodio famoso è quello in cui Marco Antonio, durante la festa dei Lupercali, gli offrì una corona, proponendolo come re, e Cesare la rifiutò per 3 volte. Meno noto è il riconoscimento descritto da Cassio Dione, che lo associava al padre degli dei. Così i suoi più stretti collaboratori non lo uccisero solo per paura della monarchia, né per il fatto che avesse celebrato un trionfo su altri romani, ma perché si era fatto assimilare a Giove, il padre degli dei.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Dei, mentre era ancora in vita, un onore che andava ben oltre quello concesso ai comandanti trionfatori, i quali, pur indossando il volto dipinto di rosso minio per rivestire i panni di Giove, potevano farlo solo durante la cerimonia. Non a caso, accanto a loro nel cocchio, vi era sempre uno schiavo che sussurrava incessantemente: «Ricordati che sei solo un uomo». Anche una fobia può essere superata quando si vive in un clima di guerre civili endemiche. Questo accadde ai romani dall'epoca dei Gracchi fino all'affermazione di Ottaviano Augusto. Dopo oltre un secolo di lotte intestine, avrebbero accettato chiunque, pur di ottenere la pace. E fu proprio il pronipote ed erede di Cesare a offrirgliela, proponendosi non come re o imperatore, ma come pacificatore, coordinatore e princeps. La sostanza era la stessa, di fatto si trattava di un autocrate, ma la forma repubblicana a cui i romani tenevano molto venne rispettata. L'operazione fu complessa e richiese anni di lavoro, ingenti investimenti e un'attenta propaganda. Il primo imperatore poteva contare su una tradizione familiare che gli consentiva di presentarsi come un prediletto dagli dei. Non a caso, nell'Eneide di Virgilio, promossa da lui stesso, si narra la deificazione di Enea. La prima mossa fondamentale fu la divinizzazione del prozio, che il popolo rimpiangeva tanto da essere disposto a considerarlo un nuovo Romolo. La morte di Cesare, però, era stata cruenta e palese. Non sarebbe stato possibile inventare una misteriosa ascesa al cielo. La soluzione fu divinizzarlo post mortem, attraverso l'apoteosi, un rito di origine orientale introdotto nel mondo occidentale durante le campagne di Alessandro Magno. Fu eretto un altare nel luogo del foro dove il suo cadavere era stato cremato e dove ancora oggi la gente depone fiori e un senato consulto istituì il culto ufficiale del Divus Iulius. È importante chiarire che un divus non era un dio nel senso pieno del termine. Piuttosto era più simile a un semidio, come nel caso di Ercole. Proprio come per un dio, venivano eretti templi in suo onore, con collegi sacerdotali, e venivano celebrate festività e giochi legati al suo dies natalis, compleanno. I romani erano lontani dalla mentalità egizia, che vedeva il faraone come una divinità terrena, o dalla visione siriana, in cui la famiglia dei Seleucidi era identificata con il termine Epifane, dio presente. La divinizzazione ufficiale del dittatore a vita segnò però l'inizio di un nuovo corso. Augusto fu venerato spontaneamente, già in vita, dalle comunità di tutto l'impero, sulla base dell'idea che il benefattore dell'umanità dovesse essere necessariamente un emissario degli dèi, tanto più un imperatore che si vantava di discendere da Venere. Si tendeva ad associarlo ai culti sovranazionali, dalle divinità olimpiche alle personificazioni come la Dea Roma, ma anche ai culti locali, in quanto Sinnaos, testimone, di Cibele a Olimpia. Inoltre si onorava anche il suo genius, il nume tutelare, lo spirito che personificava il suo ruolo. Un espediente per aggirare il divieto di adorare esseri umani in vita, ma che rispondeva anche al tipico bisogno romano di rivolgersi al trascendente. Fino all'epoca augustea esistevano il genius di Roma e il genius del Senato e del popolo romano. Con il genius Augusti veniva introdotto il culto del nume tutelare di un singolo individuo vivente. Si superava dunque un altro tabù. Chi era al vertice dell'impero poteva e doveva essere venerato, a condizione che l'oggetto delle preghiere fosse la personificazione del suo ruolo o la sua salute, simbolo della salute dell'intero impero. Questo è il motivo principale per cui il cristianesimo fu l'unica religione a essere dichiarata illecita e perseguitata. In quanto monoteisti, i cristiani non potevano rivolgersi a nessuna divinità che non fosse la loro, venendo meno agli occhi dei romani a un obbligo civico prima ancora che religioso. Alcuni imperatori provarono a farsi adorare direttamente durante la loro vita, ma finirono per essere sottoposti alla damnatio memoriae e non vennero venerati nemmeno dopo la morte. È il caso di Caligola, ma anche di Domiziano e Commodo. Alcuni imperatori amavano presentarsi in pubblico abbigliati come dei. Cassio Dione racconta che Caligola si rese ridicolo indossando abiti da Giove durante un vaticinio. Un calzolaio di origine gallica gli avrebbe detto, senza mezzi termini, che era un comportamento da folle. Dopo Augusto, la deificazione degli imperatori della sua dinastia divenne consuetudine. Tutti i membri della famiglia Giulio-Claudia che non si fossero resi esecrabili avevano un legame privilegiato con le divinità, perfino Tiberio, naturalmente refrattario all'adulazione, e Claudio, che era stato sistematicamente deriso in vita. L'apoteosi dell'imperatore defunto, che i romani chiamavano consecratio, tramite la quale un principe entrava ufficialmente fra gli dei, era l'ultima fase di un processo complesso che prevedeva altre tre tappe. La probatio, il decreto del Senato per l'ammissione dell'individuo fra gli dei, con la creazione di sacerdozi e luoghi di culto. Lo justitium, il lutto pubblico e la sospensione delle attività giuridiche. E il funus publicum, il funerale ufficiale. La divinizzazione avrebbe riguardato, anche dopo la fine della dinastia Giulio-Claudia, qualsiasi sovrano che non si fosse reso protagonista di nefandezze. È stata compilata una lista di 78 personaggi divinizzati fino al V secolo, comprese alcune imperatrici. Neppure l'affermazione del cristianesimo, terza e ultima fase del rapporto fra imperatori e dei, riuscì a estinguere completamente questa pratica, a dimostrazione che si trattava di un atto politico più che religioso, prima che Teodosio I, con l'editto di Tessalonica del 380, vietasse i culti pagani, perfino Costantino I, che aveva reso lecita la religione cristiana, fu ricordato come Divus Constantinus. Lo stesso Agostino, padre della Chiesa, riconosceva nell'appellativo Divus un'espressione del potere imperiale e un aspetto fondamentale della storia romana.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.